Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia va a vincere ancora una volta.
E andiamo a vincere per davvero oggi. Mamma mia, oggi c'è l'imbarazzo della scelta. La prima di tutto andiamo con ordine. Prima di tutto introduco il mio carissimo amico Dario Castaldo. Ciao Dario.
Buongiorno Andrea, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ecco, ora posso iniziare, sono più tranquillo, posso iniziare. Pagina sportiva di oggi ricchissima. Apriremo prima di tutto col trionfo della Ferrari di Charles Leclerc nel Gran Premio di Formula 1.
Allora fai come ti pare.
Ah, perché fuori detto Charles. Ah, ok. Quindi Carlo, italiano, sì, esatto. Carlo Leclerc nel Gran Premio di Formula 1 d'Australia che si è corso ieri a Melbourne. Dopodiché passeremo al calcio, giornata di Serie A nel segno dell'Inter che ha recuperato 3 punti a Napoli, 2 al Milan in questo percorso. Ovviamente al mio fianco c'è il carissimo Dario Castaldo che inizia dai motori e dal successo della scuderia di Maranello ad Albert Park.
Sì, allora a proposito di superlativi, Ferrari fortissima, velocissima, che ha dimostrato anche di sapersi adattare a ogni tipo di pista, data la natura del tracciato che è stato modificato ad Albert Park. La Red Bull era data addirittura per favorita in questo Gran Premio d'Australia di Formula 1, invece Charles Leclerc ha dato 3 decimi in prova a Verstappen, è partito meglio, lui che partiva appunto dalla pole position, e se non ci fossero state le safety car, ce ne sono state 2, che hanno compattato il gruppo, avrebbe preso il largo molto prima. Invece Leclerc è riuscito in entrambe le ripartenze, cioè quando le safety car sono uscite dal tracciato e quindi i piloti sono stati liberi di dare gas, è riuscito in entrambi i casi a tenere a bada Verstappen, a difendere la posizione contro l'attacco del campione del mondo, e poi è riuscito sempre a prendere gradualmente un vantaggio significativo su tutto il resto dei contendenti. Leclerc è talmente sicuro di sé che a un certo punto ha chiesto se fosse il caso di spingere per far registrare anche il giro più veloce. Lì gli ingegneri del cavallino gli hanno consigliato di non rischiare inutilmente. Leclerc ha obbedito soltanto fino all'ultimo giro dei 58 previsti del Gran Premio d'Australia di Formula 1. A quel punto ha spinto come un indemoniato e non soltanto ha ottenuto il giro più veloce, che comunque gli garantisce un altro punticino supplementare, ma ha fatto registrare anche il record della pista e quindi ha lanciato un ulteriore segnale di quanto sia forte quest'anno il binomio composto dal pilota monegasco e dalla Ferrari appunto versione 2022. Allora ascoltiamo il commento, la telecronaca del canale ufficiale della Formula 1 con l'ultimo giro del Gran Premio d'Australia.
Charles Leclerc keeping up Ferrari's happy hunting ground in Australia. His 3 previous career wins have come from pole. Make that 4 career wins from pole position as Charles Leclerc takes the fastest lap of the race and wins the Australian Grand Prix.
Yes! Let's go! Come on! Yes!
And fastest lap.
I wanted to do it. Oh, amazing. The car was incredible today, really. Well done, guys. What a race and what a pace. I mean, we've been extremely strong. Good to see. So happy. Congratulations.
Perché poi la Formula 1 è anche uno sport faticoso sul piano fisico, questo
non
è sempre un aspetto
sottovalutato. Perché uno pensa, dai, lì macchina, guida col gomito di fuori.
E invece no, si è sentito anche così dal modo in cui boccheggiava.
È stremato, poi faceva anche caldo ieri, comunque è giornata calda, penso.
Molto. E quindi insomma lo sforzo anche fisico di Charles Leclerc, che ha ottenuto la 4ª vittoria in carriera, tutte e 4 tra l'altro partendo dalla pole position. E allora abbiamo ascoltato anche appunto il pilota 24enne nato nel Principato sottolineare quanto forte fosse la macchina ieri. What a race and what a pace, che corsa e che passo di gara, così si dice in italiano. Allora ascoltiamo le sue parole poi nella cosiddetta lumaca de Snell, che è quella zona nel paddock nella quale i piloti si presentano gradualmente dopo la conclusione della corsa.
I'm very happy, but of course this wouldn't have been possible. I think we had the best car today, and it's no secret, and that's thanks to the team. They've done an incredible job, so I'm extremely happy about the result today.
l'acknowledgement e il riconoscimento di Leclerc agli ingegneri della Ferrari al lavoro svolto dalla scuderia di Maranello, che gli ha messo davvero a disposizione una monoposto vincente. Dunque ieri l'inno di Mamelli è risuonato a Melbourne 4 anni dopo il successo di Vettel, anche in quel caso ovviamente su Ferrari, mentre credo che sia in assoluto la prima volta che l'inno monegasco sia risuonato a Albert Park. E tra l'altro
faremo le nostre ricerche.
Ho fatto ieri.
Mentre il doppio inno italiano mi sembra l'ultimo che era
fisichella. Mi ha incuriosito tantissimo appunto l'esistenza anche soltanto di un inno monegasco. Invece non soltanto esiste l'inno, ma esiste anche il dialetto, la lingua monegasca, che dicono che sia molto legato a quello, al dialetto di Imperia, però mi ricorda anche il rumeno, cioè veramente comitato nazionale tradizio munegasche, non lo so, questo è il dialetto che parlerà probabilmente anche lo
il
stesso.
Rumenasco forse.
Guarda, e sciure, c'è specificato dappertutto, insomma questa è stata la mia scoperta della giornata di ieri, più ancora.
Ne siamo felici,
io quando scopro cose sono sempre contento, quindi in questo caso abbiamo scoperto e probabilmente ci dovremo anche abituare, quasi quasi impareremo le parole dell'inno monegasco grazie a Charles Leclerc, che ha vinto la corsa con 20 secondi di vantaggio sul messicano della Red Bull Perez, 25 sul britannico della Mercedes Russell, con Hamilton quarto, bene le McLaren, con Daniel Ricciardo che ha cercato fino alla fine di superare il compagno di scuderia Lando Norris. Alla fine l'italo-australiano si è dovuto però accontentare del sesto posto, che gli garantisce comunque i primi punti di questa stagione che era iniziata per Ricciardo con il Covid contratto prima della trasferta in Bahrain e poi con il ritiro in Arabia Saudita, per cui si è detto molto ma molto contento e soddisfatto il 32enne di Perth. Ascoltiamolo.
It's nice to have a positive weekend at home for sure. It's been all weekend's just been a step in the right direction, and you know, a few weeks ago in Bahrain probably many home fans were thinking, oh no, this is maybe going to be a bit of a painful home race for Daniel, but it was really nice to have such a quick turnaround.
Sono tutti contenti, però beh, meno male. Senti, una bella giornata,
perché sono arrivati. Sentissimo Perez, Verstappen anche Sainz, che si è dovuto ritirare molto meno. Comunque abbiamo ascoltato la felicità di Daniel Ricciardo, appunti nel Gran Premio di casa, che tornava a disputarsi dopo 3 anni. Erano 128.000 i paganti ieri, più di 400.000 biglietti staccati in tutto il fine settimana e nella settimana melburniana di questa prova del mondiale di Formula 1, come dicevamo, ritirati Verstappen, Vettel e Sainz. Formula 1 che torna tra 2 settimane con la quarta prova del mondiale, si corre a Imola, il Gran Premio un tempo di San Marino, adesso chiamato Gran Premio dell'Emilia Romagna, sul circuito intitolato a Enzo e Dino Ferrari. È proprio la Ferrari di Leclerc che sta facendo il voto in classifica mondiale, ha quasi doppiato dopo appena 3 gare il più immediato inseguitore, 73 punti per Leclerc, 37 per il secondo in classifica che è il britannico della Mercedes Russell, poi 33 punti per Sainz, 30 per Perez, 28 per Lewis Hamilton, appena 25 punti per Verstappen, campione del mondo in carica, vinto a Jeddah ma si è ritirato nella prima e nella terza gara. Nel mondiale costruttori guida la Ferrari con 104 punti, poi Mercedes che di punti ne ha 65, la Red Bull 55, McLaren 24.
Vabbè, però comunque è sempre lunga, stavo guardando qui, ce ne sono ancora tantissimi di Gran Premio, però insomma, chi ben comincia, come si suol dire, è a metà dell'opera, l'importante è finire bene, cosa che mi collega alla Serie A, perché siamo proprio invece alle battute finali e si avverte un po' di tensione in cima, in fondo, in mezzo, c'è un po' di tensione nelle partite, però c'è da dire questa settimana grandissimi gol di cui parleremo. Nel frattempo iniziamo nel più tradizionale dei modi, con risultati e classifiche.
Allora, come dicevamo già anticipandolo venerdì, meglio due feriti che un morto al Castellani di Empoli, dove Empoli e Spezia hanno pareggiato 0-0. Dopodiché Inter Verona 2-0 a Cagliari, Juventus batte Cagliari 2-1 a Genova, Lazio batte Genoa 4-1 a Venezia, Udinese Venezia 2-1, poi Sassuolo Atalanta 2-1 a Napoli, Fiorentina batte Napoli 3-2, Roma Salernitana 2-1, Torino Milan 0-0, mentre all'alba di domani, parliamo della costa est australiana, sarà saranno le 4:45 al Dall'Ara. Il Bologna ospita la Sampdoria per una classifica che è ancora piena di asterischi, perché ci sono squadre che hanno giocato 32 partite, altre che ne hanno giocate 30, ma comunque guida il Milan a quota 68, ma non è più virtualmente in testa, visto che l'Inter è staccata di 2 punti a 66, ma deve recuperare una partita. Poi Napoli che perde terreno, quota 66, Juventus 62, Roma 57, Lazio 55, Fiorentina 53, Atalanta 51, Sassuolo 46, Verona 45, Torino 39 punti, Udinese 36 a quota 34, Bologna e Empoli a 33 punti, lo Spezia, poi Sampdoria 29 punti in fondo alla classifica, Cagliari 25, Venezia e Genoa 22, Salernitana 16 punti. Io direi, visto che sono le 8:40,
anche secondo me, meglio, sì, perché è meglio concentrare tutte le energie nell'ultimo quarto d'ora dell'ora, cosa dici?
Allora ci fermiamo per una breve pausa e poi cominciamo con l'analisi delle gare di questa 32esima giornata del campionato di calcio di Serie A, tra poco.
Eccoci rientrati, 8:48 quasi dell'11 aprile 2022. Io sono sempre Andrea Pagani e questo è il programma in italiano di SBS. Al mio fianco c'è il mio carissimo amico Dario Castaldo, che, col quale continuiamo a parlare di sport. E ora ci addentriamo nei gangli della Serie A. Cos'è successo in testa? Il Milan si ferma, l'Inter vince, il Napoli incredibilmente crolla in una partita da 5 gol, uno più bello dell'altro. Raccontaci un po', Dario, dai.
Allora, andiamo con ordine. Secondo stop consecutivo per la capolista, Milan, che dopo lo 0-0 contro il Bologna viene fermato nuovamente sullo stesso risultato contro il Torino, anche grazie ad uno straordinario Bremer, come al solito. Non sono mancate le occasioni da una parte e dall'altra, ma insomma alla fine la rete per la formazione di Pioli non è arrivata. Nelle ultime 7 partite, 6 di campionato e una di Coppa Italia, il Milan ha segnato appena 4 gol, ne ha subito uno contro l'Udinese, tra l'altro forse irregolare, ma comunque ha segnato 4 gol in 7 partite. Adesso per i rossoneri ci sarà il Genoa in casa, poi semifinale di Coppa Italia di ritorno contro l'Inter, e si decide lo scudetto nelle ultime 5 di campionato contro Lazio, Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. Ma insomma, intanto il Milan deve risolvere il problema del gol, come ha spiegato e specificato anche il suo allenatore Stefano Pioli.
Sì, è vero che non abbiamo creato chiarissime occasioni da gol, ma ci sono state tante situazioni che potevano diventare occasioni, che purtroppo il nostro momento è quello che la mezza palla non ci rimbalza giusta, l'uno contro uno forse qualche volta lo indoviniamo, qualche volta no, e siamo un po' meno precisi. Non posso dire niente sulla prestazione della squadra per quanto riguarda sicuramente lo spirito, la determinazione. Abbiamo battagliato pallone su pallone, duelli su duelli contro una squadra molto fisica, l'abbiamo fatto bene. Ci sta mancando quel guizzo lì, è chiaro che insomma è un risultato positivo, ma volevamo la vittoria.
È quel guizzo lì, perché è così, poi alla fine è vero, è quel rimbalzo, quella palla che entra, che non entra, ora no, senza scomodare nessuno, ma non so se avete visto la partita del C1 del Modena, poi ha fatto col portiere del rinvio da fondo campo, e voglio dire, cioè a volte...
Aspetta, se poi rispondo io, non l'hanno vista la partita del C1
è
del,
male, del, malissimo, del malissimo, Modena è molese, ma partitona, no, non l'ho vista nemmeno io, ho visto le highlights perché ho sentito dire che aveva fatto con il portiere, quindi voglio dire, spesso è così, ci vuole quel guizzo lì, lo chiama Pioli.
Insomma, il Milan manca il bomber, lo si sapeva, ma adesso sta pagando delle conseguenze piuttosto pesanti per questa assenza di realizzatori, mentre poi parleremo di un altro realizzatore che continua a far gol a grappoli, mentre questo, di questo risultato ha approfittato sicuramente l'Inter, che nelle ultime 2 giornate ha recuperato ben 4 punti al Milan, adesso dista 2 lunghezze ma ha una partita da recuperare contro il Bologna, e quindi l'Inter torna di fatto ad avere il destino nelle proprie mani in una giornata decisamente positiva, che ha visto anche lo stop del Napoli in casa contro la Fiorentina. Inter che ha battuto il Verona per 2-0 con 2 gol nel primo tempo, entrambi piuttosto belli, soprattutto quello di Barella, ed entrambi propiziati da iniziative del migliore in campo, che è stato Ivan Perisic. E dopodiché all'allenatore dei campioni d'Italia Simone Inzaghi hanno chiesto, mi ci metto anche io, se il periodo difficile sia definitivamente alle spalle. Lui ne ha approfittato anche per ribadire, insomma, che si era preso una gatta da pelare non da poco nell'accettare la panchina proprio dei campioni d'Italia in carica, nel momento in cui l'Inter aveva deciso di far partire alcuni dei suoi pezzi più pregiati. Inzaghi:
penso di sì, insomma, Dario, hai giocato, sai quanto conta la testa. Noi abbiamo fatto un tour de force non indifferente, poi insomma nelle ultime partite non erano venuti i risultati, e quindi la testa in quel momento era pesante, non arrivava la vittoria, non riuscivamo più a giocare come prima, perché ci sta dei periodi, insomma, l'hanno passato tutte le squadre che sono lì con noi. Ma io la fiducia ce l'ho avuto sempre, perché so, insomma, il percorso che stiamo portando avanti, so a luglio il rischio che c'era a prendere la squadra campione d'Italia con dei pezzi in meno, però sapevo che trovavo un grandissimo pubblico che anche oggi ci ha trascinato, una società che sicuramente non voleva mollare, anzi voleva cercare di dare continuità allo scudetto vinto, sapendo che in quel momento c'erano delle difficoltà, si devono fare dei sacrifici importanti, però insieme ai ragazzi dall'8 di luglio stiamo lavorando, stiamo secondo me facendo un ottimo cammino, adesso siamo lì e mancano 7 partite, ce le giocheremo tutte nel migliore dei modi.
Ma quel Dario lì, quindi sei te.
È chiaro.
C'hai il dolore dell'ubiquità. Ti ho visto sabato mattina, poi sei andato a Milano, hai fatto l'intervista a Inzaghi, sei tornato. Comunque Inzaghi lo capisci se sta bene o no, sì, dalla voce. Se ce l'ha, è contento. Se non ce l'ha, aveva vinto con la Juve alla fine. Sì. Però era proprio stremato.
No, in realtà quella è più la misura della facilità con la quale...
Sì, esatto. Oggi c'aveva solo col un po' Verona, di voce un po' rocca, ma due gol tranquilli, Barella, Dzeko.
Si controlla la situazione. Sì, io ho giocato con, lo sai, no, con Totti, con Nesta, con
chi?
Di Vaio.
Te? Davvero? Avrei dovuto
ti
dire
mancava,
tu.
Ti mancava, esatto, non di te.
Ma te come giocavi? Dietro le punte? Com'è che sei te che facevi l'ultimo passaggio a Totti? O sì, chissà Spalletti, come avrebbe...
Che questo non sarebbe stato il mio futuro. Spalletti, poverino, a proposito di voci dimesse, ascoltiamo l'allenatore del Napoli.
Poverino,
perché...
poverino,
perché comunque questa è stata una brutta botta, quella Napoli in casa contro la Fiorentina.
Scivola però questo Napoli in casa quest'anno.
5 sconfitte in questa stagione al Diego Armando
Secondo
Maradona.
Me devono cambiare il nome dello stadio.
Dei
Porteno
Becker, sì, forse non ha portato bene. Sicuramente la Fiorentina ha segnato 3 gol, uno più bello dell'altro, con Nico Gonzalez nel primo tempo, con Iconé al primo gol in Serie A e poi molto bello quello di Cabral per il momentaneo 3-1.
Abra Cabral.
Anche i due del Napoli piuttosto belli, quello di Mertens servito da Osimhen e poi lo stesso nigeriano ha trovato il gol del 2-3, ma insomma addirittura Luciano Spalletti ha dato l'impressione di crederci, non credere più allo scudetto. Gli hanno chiesto ai microfoni di Dazn che cosa cambia con questo risultato nella corsa allo scudetto.
Cambiano perché di partita in partita possono cambiare. È chiaro che ora si fa tutto più difficile, noi però non abbiamo altra scelta se non quella di essere professionisti, come abbiamo detto questa settimana, di quelli con il timbrino di qualità. Cioè, si ricomincia a fare le nostre cose, si vuol vincere la prossima partita e poi ora dipende dagli altri, non dipende più da noi.
È stata una brutta botta, poi anche perché in una partita così, in questa fase delicatissima dell'anno, riesci a fare 2 gol in casa, ne prendi 3, tra l'altro Eurogol, insomma sono quelle partite che secondo me anche psicologicamente si faranno sentire. Invece anche si farà sentire, direi che si farà sentire anche la vittoria in rimonta della Juventus, così giusto per saltare dal terzo al quarto posto.
Ma forse si farà più sentire la vittoria dell'Inter contro la Juventus di 7 giorni fa, perché senza quell'inopinato KO interno, tra l'altro non meritato
esatto,
dei bianconeri, dopo 16 risultati utili consecutivi, la Juventus sarebbe davvero lì alle spalle delle prime due della classe. Juventus che è tornata subito alla vittoria 2-1 in rimonta al Cagliari, bello il gol di João Pedro che ha aperto le marcature dopo 10 minuti. La Juventus si è vista annullare un gol dell'ex Pellegrini per una deviazione di braccio, di spalla, di deltoide, di Rabiot, piuttosto discutibile, ma poi alla fine insomma la Juventus ha trovato con un colpo di testa di De Ligt subito prima dell'intervallo il gol del pareggio e poi di prepotenza con Dusan Vlahovic alla mezz'ora del secondo tempo il gol partita alla Sardegna Arena. Il punto della situazione, nelle parole dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri, ribadiamo che la Juventus in questo momento è a meno 6 dal Milan,
è proprio fuorissimo,
meno 4 dall'Inter che però è una partita in meno, sì, ma Allegri ci tiene sempre a sottolineare che ormai lo scudetto è andato e l'ha ribadito anche in questa,
anche
in questa circostanza, lo ascoltiamo.
Era una partita molto importante per noi perché avevamo subito sicuramente un contraccolpo psicologico perdendo con l'Inter in casa e vedendo sfumare lo scudetto. Oggi era una partita importante perché ci permetteva di mantenere il vantaggio sulla Roma e sulle inseguitrici, quindi le giornate diventano 6. Sulla Roma abbiamo il vantaggio dello sconto diretto e si potevano complicare le cose. I ragazzi sono stati molto bravi perché hanno giocato una partita ordinata, non ci siamo innervositi e abbiamo raggiunto il pareggio alla fine del primo tempo, potevamo raggiungerlo prima e abbiamo subito poco e niente al Cagliari.
Oddio, anche perché quel gol di Vlahovic è vero, c'è stata una grande prepotenza fisica da parte di Vlahovic, però dalle mie parti si chiamavano i gol di Flescino, quelli al calcio balilla dove rinviava il portiere e te li la ributtavi in porta, che ha fatto un gol di rimpallo. Quel guizzo lì che è mancato al Milan ce l'ha avuto la Juve, no?
Che appunto c'ha il suo uomo gol. Dall'altra parte facciamo un salto, diamo uno sguardo anche alla coda della classifica, perché è tutto un po' congelato nelle ultime settimane, perché
sempre.
Il Venezia è arrivato alla sesta sconfitta consecutiva, il Cagliari è arrivato alla quinta sconfitta consecutiva, il Genoa dopo una striscia positiva ha perso le ultime due, ma insomma non si capisce chi tra queste tre, se ne salva soltanto una di queste tre, ma può puntare davvero a restare in Serie A. Ascoltiamo al riguardo Walter Mazzarri, allenatore proprio dei Sardi.
La classifica non la guardo perché non va guardata. Io so che ora abbiamo 6 finali, abbiamo un jolly come poteva essere oggi se avessimo raccolto punti sia col Milan, che li meritavamo, che oggi secondo me poteva starci il pari se avessimo avuto un pizzico un po' di fortuna come ci vuole con le grandissime squadre per fare il risultato. E poi ci sono 6 per 3, 18, 18 punti in palio. Domenica abbiamo la prima finale e va fatta con lo spirito di oggi, cercando di fare anche meno errori tecnici e cercare di portare a casa questa partita, e poi sarà così fino alla fine.
È per forza, la giocheranno fino all'ultimo, anche perché è davvero avvincente quest'anno questa lotta a salvezza, perché sono di perdere tutte, le partite diventano sempre meno e quindi sono sempre tutte lì, tutte
e
in
poi
gara.
Sono squadre di piazza importanti, Genoa, Venezia, Cagliari, insomma tutte.
Esatto. Genoa tra l'altro sconfitto da una Lazio, non so se avete visto anche lì, se non avete visto Modena Imolese, male, ma se non avete visto Genoa-Lazio, soprattutto Blessing che voleva in picco chi era? Porta Nova, perché non aveva rincorso Mario sul suo primo gol, malissimo. Cosa ha detto invece Sarri?
No, adesso siamo giunti al termine della prima ora.
Volevo sentire se è colpa mia.
Niente. Per ora è tutto per quanto riguarda questa prima ora di trasmissione. Ce n'è una seconda nella quale, per cominciare, torneremo su una notizia di giornata, cioè la convocazione delle elezioni federali in Australia per il 21 maggio. Parleremo di libri. Vedremo anche in che modo poi i giornali in edicola in Australia questa mattina commentano l'annuncio del primo ministro Scott Morrison. Parleremo di libri, poi torneremo a parlare di questa giornata di Serie A, che non è stata interessante soltanto nella lotta a scudetto, ma anche nelle immediate retrovie. Prima
dobbiamo dare la linea al GR delle 9, se no io non mi alzo dalla sedia senza il GR delle 9.
No, restiamo sulla sedia per ascoltare il GR e l'aggiornamento delle notizie a cura di Domenico Gentile. Poi riprendiamo la linea per rimanere, come detto, insieme, come sempre, fino alle 10.
Ed eccoci, 9.52, ultima parte di puntata. Qui vedo un Castaldo che se la ride. Sai perché te la ridacchi, Castaldo?
Possiamo riaprire la pagina del calcio.
Guarda che va saputo dire. Riapriamo la pagina del calcio. Torniamo ora a parlare di calcio Serie A. Abbandoniamo le alte vette e parliamo dalla lotta, diciamo, per il quinto posto Europa, in cui la Roma è sempre lì che vede la Juve. Com'è messa sta Roma?
Beh, non è molto distante dal quarto posto, nel senso che sono 5 i punti, ed è pur vero che la Roma a questo punto ha allungato a 11 la striscia dei risultati utili consecutivi grazie al successo in casa per 2-1 in rimonta contro la Salernitana, che probabilmente con questa sconfitta deve dire davvero addio, anche se non ancora aritmeticamente, al sogno di restare nella massima serie. I campani erano anche passati in vantaggio dopo 22 minuti con un missile su punizione di Radovanovic. Poi la Roma ha cambiato qualcosa nella ripresa, negli ultimi 10 minuti ha trovato 2 gol, un bel sinistro a giro di Carles Perez, ritirato fuori veramente dalla naftalina da José Mourinho, che poi ha trovato all'85esimo il gol di Chris Smalling. Roma che ancora una volta vince nel finale, in questo caso appunto rimontando contro l'ultima in classifica, soffrendo le pene dell'inferno, perché la Salernitana avrebbe avrebbe potuto raddoppiare ad inizio ripresa. Mourinho ha sottolineato la grande stanchezza dei suoi dopo la trasferta di giovedì sera in Conference League, che aveva visto la Roma andare a perdere 2-1 in Norvegia contro il Bodo. Ascoltiamo l'allenatore portoghese dei giallorossi.
Non è facile giovedì, domenica, sicuro Gasperini sente lo stesso di me, principalmente quando tu giochi fuori e dopo devi viaggiare, è dura, giocare giovedì, domenica non è facile. E penso che solo abbiamo cambiato la partita con gente fresca. Io ho fatto 3 cambi nella squadra, se non sbaglio. Dopo, durante il secondo tempo, ho fatto dei cambi che hanno dato più energia alla squadra. Salernitana ha dato tutto quello che aveva e tutto quello che non aveva, con grande onore, con grande voglia. Però alla fine penso che meritiamo, perché siamo la squadra che anche non giocando bene, siamo la squadra che ha voluto veramente vincere la partita fino alla fine.
Vabbè, non che la Salernitana la volesse perdere la partita, quello va detto, però è vero anche che, appunto, ritrovando uomini freschi dopo le trasferte europee, così ha messo in mezzo Gasperini, come dire, ma anche lui sarà d'accordo con me. Invece lui non gli è andata tanto bene a lui, poi ne parleremo più avanti.
Sì, prima parliamo dell'ennesimo controsorpasso tra le romane, visto che prima che la Roma scendesse in campo nel lunch match domenicale la Lazio era andata a vincere 4-1 a Marassi contro il Genoa, con bel gol iniziale di Marusic e tripletta poi di Ciro Immobile, che in questo momento è capocannoniere della Serie A con 24 reti, unico gol per il Grifone, che è arrivato con la complicità della sfortunata autorete di Patrick, difensore della Lazio. Insomma, per la squadra di Blessing, la seconda sconfitta di fila dopo quella di Verona, insomma, anche in questo caso inizia un periodo negativo. Lazio che, insomma, si coccola il suo capitano Ciro Immobile, che dalla stagione 16-17, appunto stagione dell'esordio con la maglia biancoceleste in Serie A, ha visto Immobile fare appena peggio soltanto di 2 giocatori, di 2 attaccanti in tutti i campionati, i principali campionati europei, cioè Lewandowski e Messi. Sono gli unici 2 che hanno segnato più di Ciro Immobile. Immobile ne ha fatte 147, 188 ne ha segnati il polacco e 165 ne ha fatti la Pulce. E dopo questa tripletta di Marassi, che è la settima tripletta in Serie A nella carriera di Ciro Immobile, il capitano biancoceleste è salito al 14° posto della classifica marcatori all time dei migliori cannonieri della Serie A con 179 gol. Ha superato Giampiero Boniperti, ex bandiera e poi anche presidente della Juventus, a 178. Il 10° posto è occupato da un terzetto composto da Del Piero, Beppe Signori, Alberto Girardino, quota 188 reti, quindi ne mancano 9 a Ciro Immobile. Non dico che ci arriverà quest'anno,
ma triplette, tanto va avanti a triplette,
ci si avvicinerà, insomma. Ciro Immobile finito anche sul banco degli imputati, anche qui su SBS Italia, per la mancata qualificazione dell'Italia ai mondiali di calcio, è stato aggiustamente difeso dall'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri.
Ma guarda, Ciro è uno che ha raggiunto dei numeri che ormai fa notizia al contrario, cioè se fa gol è normalissimo, se non fa 2 è normale, se ne fa 3 bene, e poi viene fuori la polemica se sta una partita senza fare gol, ma questo è dovuto a numeri straordinari e c'ha lui. Quindi lui non si deve preoccupare di niente, fino al giorno in cui avrà certi numeri parlano da soli, dai.
Quindi si dovrà preoccupare di mantenerli sti numeri, a quanto ho capito, che fino al giorno in cui avrà questo tutto bene, poi
quando dobbiamo giocare con la Macedonia del Nord. Ma adesso, al di là della battuta e della polemica, questa era la corsa per il 5° posto, da quale sembra uscita addirittura l'Atalanta, che ha un po' dilapidato tutto quanto di buono aveva fatto nell'inverno. Ha vinto soltanto 3 delle ultime 14 partite, è andata a perdere a Reggio Emilia contro il Sassuolo che si conferma a Mazzagrandi, doppietta per il 21enne Ahmed Traoré, giocatore
il primo bellissimo contropiede fulminante con una barbogia urticante sotto la traversa. Mamma mia,
ecco, insomma, sconfitta per l'Atalanta, che appunto alla fine è stata commentata in maniera piuttosto dimessa dall'allenatore degli orobici Giampiero Gasperini. Ascoltiamo.
È chiaro che queste ultime partite ci hanno perso un po' l'obiettivo in avanti, la squadra ha perso sicuramente un po' di morale in campionato, un po' di attenzione e concentrazione. Un peccato perché oggi poi abbiamo cambiato molto, quindi c'era anche la possibilità per molti di portare freschezza, di portare qualità. Purtroppo non è andata bene.
Dai Gasper, ti si vuole sempre bene, non ti preoccupare, sembra poverino, dimesso, l'abbraccerei povero Gasper, comunque è sempre in corsissima per l'Europa League, quindi insomma il campionato dell'Atalanta sì, potrebbe non essere trionfale come gli altri, però insomma in Europa potrebbe ancora dire la sua. Noi siamo arrivati agli ultimi
40, ritorno contro l'Ipsia,
questo giovedì,
sì, questo giovedì c'è ritorno contro l'Ipsia, e poi insomma il sogno è quello di una finale contro il Barcellona.
Ah, bellissima, sarebbe una finale Atalanta-Barcellona, grandissima. Comunque noi siamo arrivati veramente in chiusura, Dario, che sembra bravissimo a fare questa chiusa finale, vuoi fare te?
Allora ringraziamo tutti voi per l'ascolto, ringraziamo i colleghi che hanno contribuito al confezionamento del programma odierno, vi ricordiamo che interviste e servizi saranno a breve a disposizione sul nostro sito sbs.com.au/italia. Noi torniamo domani dalle 8 alle 10 da parte di Dario Castaldo
e Andrea Pagani,
l'augurio di una buona giornata.
Ciao. Ciao.
Pizza, lasagne, tiramisù sono piatti conosciuti in tutto il mondo, ma ci sono altre specialità, segreti nascosti che non si trovano su Instagram. Bruttini magari, ma adorati da molti in Italia e all'estero. Sono Massimiliano Gugole e in questa serie prodotta dall'emittente pubblica australiana SBS esplorerò le storie di 6 piatti affascinanti per un ritratto inedito della cucina italiana. Scarafoni in cucina, The Ugly Ducklings of Italian Cuisine. Ascolta la serie in italiano e in inglese sulla tua piattaforma per podcast preferita.